Quirinale, il palazzo si è chiuso a doppio mandato di Marco da Milano. Con il Napolitano bis i partiti hanno voluto blindarsi rispetto a tutte le istanze di cambiamento radicale che lo stesso presidente aveva invitato ad ascoltare pochi giorni fa. Ora la classe politica è una fortezza assediata, al di fuori della quale, oltre a Grillo, c'è molto altro. E l'Italia sembra sempre di più la Germania di Weimar. 21 aprile 2013. A mezzanotte passata un elicottero ancora sorvola il cuore di Roma. Un piccolo gruppo di manifestanti risale via Nazionale verso il colle più alto. La conclusione di una giornata senza precedenti, l'ennesima vissuta dalla capitale negli ultimi due mesi. Il primo papa dimissionario dell'età moderna e ora il primo presidente repubblicano riconfermato, di fatto rieletto a vita. Re Giorgio da ieri pomeriggio è davvero un monarca repubblicano dotato di poteri assoluti. In mezzo a una piazza che ribolle di ira, in un paese sempre più diviso e sempre più insofferente verso la politica, alle 5 del pomeriggio, mentre i grandi elettori rieleggevano Napolitano, la Camera era circondata da camionette della polizia e da manifestanti che chiedevano l'elezione di Stefano Rodotà. Fuori i cittadini indignati, dentro il falò delle vanità. Immagine plastica di una separazione assoluta tra palazzo e società. Prima era la società a non conoscere cosa avveniva nel palazzo, ora è il palazzo a non sapere cosa si muove nel profondo della società, ha scritto qualche anno fa lo storico Adriano Prosperi. In questi giorni quella distanza è sembrata incolmabile. Sovrano è chi decide nello stato di eccezione. La fortunata formula di Carl Schmitt trova oggi la sua traduzione italiana in un paese cioè che vive in uno stato di eccezione duratura perenne, ma che ha sempre trattato in malo modo i suoi capi, i suoi sovrani. Giorgio Napolitano, 88 anni, il 29 giugno è stato costretto a rivedere i suoi piani anche esistenziali dopo che per tre giorni il Parlamento, ma occorre ripeterlo ancora, in particolare il PD hanno dato vita a uno spettacolo osceno e sono finiti nel cul-de-sac, nell'imbuto dei risentimenti e dei tradimenti. Ora che il partito più grande si è suicidato, non resta che tornare a quello che è sempre stato lo schema di gioco preferito dal presidente uscente rientrante, il governissimo, le larghe intese. Doppio, triplo trauma. La settimana che si chiude non segna solo la fine di tante leadership, più in profondità con questa elezione presidenziale tramonta il sistema politico fondato sulla seconda parte della Costituzione del 48. Tra un'innovazione e una forzatura il sistema non c'è più, abbiamo un governo non legittimato da nessun voto popolare, un Parlamento bloccato e costretto a decine di voti di fiducia e ora anche un presidente costretto a restare, l'unico baluardo rimasto. Dopo due mesi di parole sul governo di cambiamento, la dirigenza più inconcludente della storia del PD ripiega su una richiesta di conservazione. Ma non è un problema solo del PD, un mese fa era stato Napolitano al Quirinale a parlare di istanze di cambiamento radicale che si erano espresse nelle urne e che andavano ascoltate. Non esattamente quello che è successo in questi giorni tormentatissimi a occhio e croce, ma ora il rischio maggiore è dare alla crisi una soluzione di blindatura, trasformare la classe politica che ha votato il Napolitano bis in una fortezza assediata, perché nella recente storia d'Europa ci sono almeno due precedenti di anziani salvatori della patria costretti a tornare in servizio. Il primo è quello di Charles de Gaulle, richiamato dopo il disastro della guerra algerina. Cambiò la Costituzione e traghettò la Francia verso la Quinta Repubblica presidenziale. Il secondo, assai più fosco, è quello del generale Paul von Hindenburg, che nel 1932 fu spedito per la seconda volta alla presidenza della Germania per contrastare l'ascesa di Hitler. mossa resa necessaria dalle spaccature a sinistra già. Non riuscì, però, e la Repubblica di Weimar morì. Ci sono tutti i sintomi di Weimar in questi giorni, la recessione economica e i partiti imbelli. Grillo no, lui non c'entra nulla con Weimar, naturalmente. Stasera quando sono arrivati Forza Nuova e Casa Pound la manifestazione di 5 Stelle si è sciolta, dà voce agli scontenti, agli esclusi dal sistema. E a una sinistra sommersa che nel PD non si riconosce più e si riconoscerà sempre meno, data anche la discesa in campo di Fabrizio Barca che con il suo tweet di appoggio a Stefano Rodotà ha fatto il suo primo vero fragoroso assolo politico. Re Giorgio II può essere Hindenburg o De Gaulle. Fuor di metafora può essere il testimone impotente della crisi finale della democrazia italiana così come l'abbiamo conosciuta, oppure può diventare il motore della trasformazione. Di certo non sarà facile lavorare con una classe politica ancora più indebolita e sterile di prima. Non sono riusciti a vincere le elezioni, poi a fare un governo, ora neppure il Presidente della Repubblica. Il PD è a pezzi, il PDL sempre più Berlusconi centrico, la scelta civica di Monti avvolta nell'ambizione personale del Premier e nella convivenza fra le varie anime, Grillo è in piazza. In queste condizioni il di Napolitano appare impossibile, ma chissà, la sua rielezione è già una riforma istituzionale, le altre forse arriveranno. Per questo, e non per altro, la rielezione di Napolitano è un'opportunità che non va di nuovo sprecata. Visti i precedenti, non c'è da essere ottimisti. Il ghigno vincente di Berlusconi. Di Francesco Nicodemo. Questa foto dal blog Will Non Leggerlo nel weekend ha fatto il giro della rete. Perché mostra chi davvero è uscito trionfatore, evitati Prodi o Rodotà presidenti, il centrosinistra distrutto, la certezza di rimanere al governo e i sondaggi che vanno benissimo. 22 aprile 2013. La premessa è che Giorgio Napolitano è indiscutibile, lo dico da napoletano e da uomo di sinistra, ma non riesco a cancellare dalla faccia quel sorriso festeggiante di Berlusconi, come racconta Ernesto qui. Senza ipocrisie è lui che vince la partita del Quirinale. Ha evitato Prodi, ha evitato Rodotà, diventa il kingmaker di un presidente che preme da settimane per un governo di larghe intese, riconoscendo al cavaliere di Arcore piena legittimità politica. Il PD ha sbagliato tutto. Se a questa soluzione bisognava arrivare, lo si poteva fare prima, lo si poteva proporre prima degli altri. E secondo me le dimissioni di Bersani la sera delle elezioni avrebbero accelerato questo processo. E invece una figura di garanzia come Napolitano, amato dalla stragrande maggioranza degli italiani, viene rieletta in un frame di opposizione tra palazzo e piazza, tra i partiti arroccati a Montecitorio e cittadini che scandiscono il nome Rodotà. Anche questa è irresponsabilità, e ricade soprattutto sul PD in cui dopo Bersani e Bindi si dimette tutta la segreteria. Domani avremo i primi riscontri sul voto in Friuli. Immagino come sia contenta la povera Deborah Serracchiani di questo sfacelo. E tra poco le elezioni comunali di Roma ci diranno ancora di più, purtroppo. Dal blog di Francesco Nicodemo, Panico Democratico. Sinistra. Cosa esce dalle ceneri del PD? Di Luca Sappino. La svolta pacata e da statista di Grillo ha un significato chiaro, l'ex comico vuole diventare l'unica opposizione al prossimo governissimo e prendersi tutti gli elettori delusi. Mentre Renzi e Barca restano nel partito per ricostruirlo, e Vendola spinge per una scissione a sinistra. Obiettivo, creare insieme un soggetto nuovo. 22 aprile 2013. Due signore, entrambe elettrici del Movimento 5 Stelle, ieri in Piazza Santi Apostoli avevano in mano questo cartello. E ora chi sono i comici? Si chiedeva una composta grafia su un foglio di risulta. Già, chi sono? Dopo il voto sul secondo mandato a Giorgio Napolitano, e soprattutto dopo i bagni di Marini e Prodi, le dimissioni di Bersani, la lacerante resa dei conti nel PD e il concretizzarsi all'orizzonte dello scenario governissimo che le due signore chiamano inciuccio, chi sono i comici? Certamente comico non è più Beppe Grillo, o almeno non vuole più esserlo e lo dichiara chiaro e tondo. Durante la conferenza stampa di domenica mattina lo ha ripetuto più volte. Io adesso mi do una calmata, che siamo seduti su una polveriera. Senza arretrare di un centimetro, ovviamente, senza dismettere i toni duri, è chiaro, ma starà più calmo, dice, pronto per un altro ruolo, che presti sempre meno il fianco all'etichetta di comico. Fa meno battute, infatti, e si sottopone alla sua prima conferenza stampa. Accetta le domande tante e, pur sfottendo i giornalisti, incredibilmente risponde. L'ufficio stampa Rocco Casalino, sì, l'ex del Grande Fratello, con professionalità, sceglie nome e testata dall'elenco delle prenotazioni. Il giornalista prende la parola e Grillo non scappa, non corre via, non si sottrae. Non devi inseguire il comico, non più. Il tono della voce è il solito, certo, e solita è la foga, ma il golpe diventa un golpettino e l'intento da pompiere viene dichiarato anche così. Ieri ho chiamato Rodotà ricostruisce Grillo e l'ho rassicurato. Non faremo nessuna marcia su Roma, io vado solo per calmare i toni. Ecco perché sabato notte, al Parlamento circondato dai manifestanti, non si è presentato. Il deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista conferma, abbiamo preferito non far venire Beppe sabato in piazza perché temevamo non tanto la violenza, ma gli incidenti. Alcuni militanti, che lo circondano, non sono d'accordo, non sarebbe successo nulla, dicono convinti. Alla manifestazione del giorno dopo domenica, Grillo è dovuto andar via senza incontrare i cittadini. Manca il palco, manca l'amplificazione, mancano vie di accesso e di fuga. È tutto così improvvisato che Grillo non riesce ad avvicinarsi e le poche parole che riuscirà a pronunciare le dovrà dire ironia della sorte dal predellino di una macchina. Il messaggio comunque è chiaro e anche scontato, saremo all'opposizione, dice in tutte le salse. Non ci saranno certo spazi per nostri nomi nel governo che stanno preparando, lo riprende la capogruppo Lombardi. Loro un governo lo avrebbero fatto tutto diverso. Ed è Vito Crimi a dire come sarebbe potuto essere. I nomi delle Quirinarie danno il senso del governo che avremmo fatto, dice. Dunque, staremo all'opposizione e poi saremo come un virus, conclude Grillo la conferenza stampa. Non gioisco del PD che si spacca, ma il tempo dei partiti è finito. Il virus è Speranza e Convinzione 5 Stelle prenderà anche molti elettori democratici delusi dalla performance quirinalizia. Se la piazza di domenica era prevalentemente grillina, infatti, quella della sera prima, attorno al Parlamento, no. Lì c'erano le famose tessere del PD. Quante ancora dovranno bruciare? Quante sezioni dovranno essere occupate? A giudicare dalle dichiarazioni sul governo che verrà, molte. Le faide sul Presidente della Repubblica, infatti, sembrano estendersi oltre, con gli schemi che saltano sempre, e le correnti che si intrecciano. E se molti negano che il governo sia cosa già decisa, Orfini sul suo blog, ad esempio, io ho votato un Presidente della Repubblica, e quel voto non impegna né me né il PD al sostegno di un governo col PDL, e altri si impuntano prevalentemente sui nomi, Amato e Letta restano i più citati, sembra chiara la strategia del PD. Rosi Bindi la sintetizza così, non ci possiamo allontanare da un governo del presidente di scopo dove i partiti siano un metro indietro, sperando si intende di non sporcarsi troppo. Inutile dire che dal PDL sperano e lavorano proprio per il contrario. A Gasparri è ovvio l'ipotesi Enrico Letta premier e Alfano vice, piace e conviene. Sarà su questa partita, quella del governo, comunque, che si giocherà l'evocata scissione del PD su cui tanto spera Nichi Vendola. Tanto più indigeribile sarà il governo, tanti più democratici si guarderanno attorno. Il leader di SEL ha infatti lanciato l'appuntamento del 8 maggio per avviare un nuovo percorso e spera di non trovarsi solo. Vorrebbe con sé Fabrizio Barca. Sono benvenuti tutti quelli che non voglio morire di governissimo, ha detto Vendola. Ma il ministro non sembra schiodarsi e, intervistato dall'Unità, dice con parole semplici: io sono iscritto al PD e non cambio idea, anche perché non mi ha sorpreso la sbandata del gruppo dirigente. Anzi, in quello che è successo, vedo con amarezza la conferma di alcuni dei sintomi che ho evidenziato nel mio documento. E il documento parla di riforma del PD, non di scissioni. Pronto al salto con il nuovo partito di sinistra, per ora sembra solo Corradino Mineo, che però del gruppo parlamentare del PD è un recente innesto civico. E Civati, anche lui non verrà. Non si deve fare un partito a sinistra del PD, ha messo nero su bianco in un post. Bisogna occupare diversamente lo spazio che il PD ha occupato male negli ultimi tempi. Per il resto, verso SEL il giudizio non è cortese. Per molti sono i traditori, gli alleati inaffidabili che non hanno rispettato il patto, la carta d'intenti. Per altri sono gli sconfitti, insieme al Movimento 5 Stelle, come scrive su Twitter David Sassoli, elezione Napolitano, due sconfitti, Grillo e SEL, si vedrà.